La vera Chiesa di Gesù Cristo e sue caratteristiche. Atti 2, 41-47. Siamo giunti alla conclusione di questi sette versetti. Per primo abbiamo compreso che i discepoli ricevono la parola di Dio con letizia. Secondo punto, si fanno battezzare, cioè scelgono di morire al mondo per vivere una nuova vita in Cristo, in novità di vita. Questo li porta al terzo punto. Diventare discepoli di Cristo. La loro vita nella Chiesa è servire ed aiutare con gioia. Come quarto punto, perseverano in tutto questo con amore. Quinto punto, perseverano nell'ascoltare e mettere in pratica gli insegnamenti degli Apostoli. Sesto punto, perseverano del continuo nella comunione fraterna. Settimo punto, perseverano nel rompere il pane, cioè partecipare in tutto e per tutto al corpo di Cristo. Ottavo punto, perseverano nella preghiera, perché la fede in Gesù trova la sua espressione migliore nell'atto della preghiera. Nono punto, hanno ricevuto che il timore di Dio e osservare i suoi insegnamenti è il tutto dell'uomo. Decimo punto, questo li porta a vivere insieme e condividere tutto. Undicesimo punto, sono uniti in una sola mente, quella di Cristo. Dodicesimo punto, ringraziano e lodano Dio ogni giorno, vivendo vittoriosi sul peccato. Tredicesimo punto, unità e unanimità sono diventate la benedizione che li accompagna nella vita eterna, come comandato da Gesù. Voi dunque siate perfetti. Lo leggiamo in Matteo 5,48. Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Non mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti dalla parola di Dio significa essere disubbidienti, come scritto in 1 Pietro 2,8. Essendo disubbidienti, essi inciampano nella parola e a questo sono altresì stati destinati. Invece, mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti dalla parola di Dio significa essere perfetti. Lo leggiamo ancora in 1 Pietro 2,9. Voi invece siete la stirpe eletta, il regal sacerdozio, la nazione santa, il popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Possiamo diventare perfetti solo perché Cristo vive in noi, come scritto in Galati 2:20. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. È fondamentale che chi insegna non segua la corrente del mondo per comodità e interessi personali, ma mediti la parola e confronti gli insegnamenti tra Antico e Nuovo Testamento, nella somma della parola di Dio, così come è scritto in Efesini 4, 11, 14. E lui, Gesù, ha dato una parte agli apostoli, dall'altra ai profeti e gli evangelisti, e ai pastori e agli insegnanti, per il perfezionamento dei santi, per un'opera di servizio, per l'edificazione del corpo di Cristo, affinché giungiamo tutti quanti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, inteso come corpo di Cristo, come uomini perfetti, al limite dello sviluppo della natura perfetta del corpo di Cristo, affinché non fossimo più bambini, sballottati e vacillanti ad ogni vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con falsificazione, secondo il metodo della divagazione. La divagazione non è un errore casuale, ma è una scelta precisa per distrarre dalla verità, per confondere pensieri, per convincere gli uomini di dottrine false e infondate. La parola di Dio ci insegna: provami e conosci il mio cuore e i miei pensieri. Nel Salmo 139, il versetto 23 e 24. Investigami, o Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, e vedi se vi è in me una via iniqua, e guidami per la tua via antica. Se vogliamo vivere a modo nostro, almeno dopo, non lamentiamoci, come scritto in Geremia 6, 16, 19. Così dice l'Eterno: fermatevi sulle vie e guardate e domandate dei sentieri antichi, dove sia la buona strada, e camminate in essa, così troverete riposo per le anime vostre. Ma essi rispondono, non cammineremo in essa. Ho posto su di voi delle sentinelle, fate attenzione al suono della tromba, ma essi rispondono, non faremo attenzione. Perciò ascoltate, o nazioni, e sappi, o assemblea, ciò che avverrà a loro. Ascolta, o terra, ecco, io farò venire su questo popolo una calamità, il frutto stesso dei loro pensieri, perché non hanno prestato attenzione alle mie parole e neppure alla mia legge, la Torah, ma l'hanno rigettata. Essere perfetti significa anche vivere nella potenza dello Spirito Santo. Atti 1:8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. La prima cosa che dobbiamo fare per vivere nella potenza dello Spirito Santo è mettere in pratica queste 5 azioni. Ascoltare la parola con Letizia, meditarla, pregare, avere comunione fraterna e testimoniare con la nostra vita il Vangelo di Cristo. Questo è vivere nella potenza dello Spirito Santo, cioè sentire l'entusiasmo che è Dio in noi, che ci rivela i suoi desideri, quelli che Dio ha messo nei nostri cuori per portarli alla luce. Questo è un lavoro spirituale ed è l'unico modo per fare qualunque cosa bene nell'unità. Nel tempo, la costanza di vivere in modo spirituale produce abitudini ben radicate che trasformano il nostro carattere e sfociano nel destino che Dio ha scelto per noi. Se desideriamo vivere il destino che Dio ha scelto per noi, dobbiamo lavorare sulle abitudini radicate, riconoscere le abitudini buone da quelle sbagliate e modificare quest'ultime. Le vecchie e brutte abitudini si cambiano solo attraverso un costante lavoro spirituale. Nel Salmo 37 al versetto 4 è scritto: «Cerca la tua gioia nell'Eterno, ed Egli esaudirà i desideri del tuo cuore». Un uomo o una donna motivati dal desiderio di piacere a Dio e spinti dall'entusiasmo sono individui ben equilibrati, figli di Dio che per mezzo della fede sono determinati a disciplinare la loro carne. Vogliono influenzare la propria mente ad obbedire alla parola di Dio e sottomettersi allo Spirito Santo per vivere negli obiettivi di Dio. Dobbiamo mettere in pratica ciò che abbiamo imparato ogni giorno sul principio di «Oggi, se avete udito la sua voce, non indurite il vostro cuore». Ricordiamoci sempre chi siamo, abbiamo un'anima e un corpo e dal momento in cui abbiamo creduto a Gesù riceviamo in dono lo Spirito Santo, che è Cristo in noi, speranza di gloria. Così come è scritto in Colossesi 1:27, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria. Per raggiungere un risultato positivo, bisogna imparare ad eliminare qualsiasi pensiero negativo, focalizzando i nostri pensieri in Cristo, fuggendo così alla schiavitù del peccato. Nel Salmo 66, al versetto 18, è scritto proprio questo: «Se nel mio cuore avessi serbato il male, l'Eterno non avrebbe ascoltato la mia preghiera». Ancora in Seconda Corinzi 3:17. Ora il Signore è lo Spirito, e dov'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. Siamo arrivati a dover scegliere. Vogliamo vivere Atti 2, 41-47 in fatti e verità oppure no? È la tesi finale della nostra laurea per la vita eterna. Una precisa rivelazione che il nostro Signore Gesù Cristo ci ha fatto conoscere per metterci alla prova. Siamo disposti o no a vivere in Cristo? Luca 9:23. Poi disse a tutti: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Ancora Giovanni 12:25. Chi ama la sua vita la perderà e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetti dal 2 al 4. In questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e mettiamo in pratica i suoi comandamenti. Questo infatti significa l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Perciò, amarsi gli uni gli altri significa mettere in pratica i suoi comandamenti per mezzo della fede che Dio ci ha donato, come ne leggiamo ancora nella lettera agli Efesini al capitolo 2 nel versetto 8. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Che cos'è allora la fede? Lo leggiamo nella lettera agli Ebrei al capitolo 11 nel versetto 1. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Dobbiamo dimostrare la nostra fede e fiducia negli insegnamenti di Dio, ricordandoci del continuo l'essenza di tutto. Galati 5:6. Quello che vale è la fede, che opera per mezzo dell'amore. Incominciamo allora dal Salmo 119, versetto 115. Allontanatevi, o malvagi, perché io voglio osservare i comandamenti del mio Dio. Proseguiamo con Galati 5:22. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Ancora, Prima Corinzi 12:1. Ora, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali. Ed ancora, Prima Timoteo 2:8. Voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando le mani pure, senza ira e dispute. Tutto questo funziona solo se ci atteniamo fermamente alla preghiera di Gesù in Giovanni 17, dal 22 al 23. E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti in uno, affinché il mondo riconosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Ora tutto questo potrà sembrare eccessivo alla maggior parte di coloro che hanno letto, leggeranno, ascolteranno quanto detto, ma la parola di Dio non lascia adito a dubbi. Se vogliamo continuare secondo il vano modo di vivere che abbiamo ereditato, possiamo farlo. Si chiama libero arbitrio. Prima Pietro 1:18. Sapendo che non con cose corruttibili, come argento o d'oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri. Se invece volete dare una vera svolta alla vostra vita verso il cielo, scegliete di vivere in novità di vita, un nuovo e vero stile di vita in Cristo Gesù, seguendo il suo modello. Lo leggiamo in Matteo 25 dal 20 al 30. E colui che aveva ricevuto 5 talenti si fece avanti e ne presentò altri 5, dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 5. E il suo signore gli disse: Bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo signore. Poi venne colui che aveva ricevuto i 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 2. E il suo signore gli disse: Bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo signore. Infine venne anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, io sapevo bene che tu sei un uomo aspro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco, te lo restituisco. E il suo signore rispondendo gli disse: Malvagio e indolente servo, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri, e così al mio ritorno l'avrei riscosso con l'interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a colui che ha 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. E gettate questo servo inutile nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor di denti. Ora domandiamoci, a quale tipo di servo voglio assomigliare? Leggendo prima Samuele 12:23, quanto a me, non sia mai che io pecchi contro l'Eterno, smettendo di pregare per voi, anzi, vi mostrerò la buona e diritta via. Quanto alla mia casa, Giosuè 24:15, e se vi pare cosa cattiva servire all'Eterno, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che servirono i vostri padri al di là del fiume, o gli dèi degli Amorei nel cui paese voi abitate. Quanto a me e alla mia casa serviremo l'Eterno. Teniamo a mente le parole del nostro Signore Yeshua Mashiach mi Nazareth. Siate perfetti per vivere nella vera benedizione. Amen ed Amen.